parte delle guardia costiera libica, diciamo così, per il solito problema dello sconfinamento di pesca nelle acque territoriali libiche. È durato 3 mesi, il sequestro, prigionia, altre cose. E non era la prima volta che succedeva negli anni, ma in decenni, diciamo, sia la Libia sia la Tunisia, ma poi se andiamo indietro nel tempo anche quando c'era la Jugoslavia, capitava a pescherecci dei porti dell'Adriatico di a volte venire sequestrati dalle autorità jugoslave per il solito problema dello sconfinamento, e questo come argomento rimanderebbe, diciamo così, a tutta una serie di problematiche che vanno dalla pesca alla condizione di lavoro sul mare, quindi alla vita di chi si imbarca su questi pescherecci, che navigano quasi sempre nel Mediterraneo, ma a volte navigano anche negli oceani, vanno a pescare soprattutto in Atlantico, ma non solo. E la storia di cui parleremo fra poco insieme a chi si è occupato materialmente di ricordarla e scriverla in un opuscolo di cui appunto vi illustreremo insieme agli autori e alle autrici i contenuti, è proprio la storia negativa, tragica di uno di questi motopescherecci che proprio in questi giorni fece naufragio, ebbe una tristissima esperienza con la morte di tutto l'equipaggio, insomma una storia complicata che a sua volta dette vita a una serie di iniziative nella città di San Benedetto del Tronto. Quindi, detto questo come introduzione, adesso ci mettiamo in collegamento con uno degli autori di questo opuscolo e quindi pochi attimi.
Sì, il tempo di chiamarlo.
Intanto se tu vuoi aggiungere qualche altra cosa,
questo opuscolo
devi parlare molto attaccato lì.
L'opuscolo che è stato realizzato
non si sente niente.
Si sente? Ok, allora ciao a tutte e tutti. Intanto, mentre aspettiamo di metterci in collegamento con uno dei collaboratori della redazione che ha contribuito alla realizzazione di questo opuscolo, e vi racconto un po' che si tratta di un progetto che è stato creato dalla redazione di Malamente, che è una rivista che nasce nelle Marche e pubblica ogni 3 mesi una rivista cartacea che va un po' in giro in tutta Italia. Insieme alla redazione abbiamo deciso di realizzare questo opuscoletto per ricordare un po' questa storia che non è conosciuta molto dalle storie ufficiali, diciamo, e dalla storia ordinaria, ed è un episodio di cui cade il cinquantenario proprio domani. Quindi sono stati raccolti in questo opuscolo una serie di contributi che raccontano la storia di San Benedetto, i fatti storici proprio che hanno portato al naufragio di questo peschereccio, e a noi interessava raccontarlo sia per una questione di memoria, sia anche perché secondo noi è un episodio significativo, in quanto in una cittadina di provincia come San Benedetto del Tronto, che è apparentemente placida e in provincia si pensa che non succeda mai niente, in realtà quell'episodio fu scatenante di una serie di lotte, comunque di una conflittualità espressa da tutta la popolazione, che quindi bloccò proprio la città per diversi giorni finché insomma non si ottenne il recupero di questo peschereccio. E quindi noi abbiamo deciso di raccontare questa storia un po' anche per dare forza anche alle possibilità di conflitto che insomma possiamo vivere anche oggi.
Bene, allora siamo in collegamento con con Mario. Benvenuto Mario, ci sento?
Ciao, ciao.
Ciao. Allora, noi abbiamo detto, hai sentito due parole di introduzione proprio brevissimamente, però a te diciamo il compito di illustrare di più questa vostra iniziativa, questa iniziativa di Malamente, che si intitola Naufragio a terra, la rivolta di San Benedetto del Tronto, dicembre 1970. E quindi lascio a te di raccontare, insomma, da cosa nasce questa rivolta e perché.
Ma questa rivolta nasce, appunto, come dice anche il titolo, da un naufragio. Il 23 dicembre del 1970 il motopeschereccio Rodi, che era uno degli scafi della flotta oceanica del porto di San Benedetto, che fino alla crisi della pesca di non tantissimi anni fa era uno dei porti più importanti dell'Adriatico, era pieno di pescherecci che andavano a pescare nell'Oceano Atlantico, facevano queste lunghe tratte tra, appunto, le coste africane e le coste sudamericane, addirittura con viaggi lunghi 6, 7, 8 mesi. E al ritorno da uno di questi viaggi per Natale, il Rodi si diresse verso Venezia per fare delle operazioni di restauro, perché dopo i viaggi c'è sempre un momento in cui la nave torna nei cantieri per dei piccoli lavori di restauro, e si imbarcarono alcuni marinai, 15. A Venezia, durante i lavori di restauro, a 6 di loro fu dato un permesso per tornare a casa, rimasero in 9, e all'equipaggio però si aggiunse un ragioniere che era stato mandato dall'armatore Federico Meo a Venezia per sistemare un po' i conti con i cantieri. E quindi la sera del 22 dicembre del 1970 il Rodi riprende la rotta per San Benedetto del Tronto. Non ci arriverà mai, l'alba del 23 dicembre, che è un mercoledì, e, come domani peraltro, e all'alba del 23 dicembre il Rodi naufragherà, affonderà. Le cause saranno sempre incerte, l'unica cosa certa è che non si è trattato di un errore tecnico, perché non ci sono le prove. Comunque si inabisserà davanti a Grottammare, che è una città affiancata a San Benedetto del Tronto, e andrà alla deriva fino a Rosina in Abruzzo. All'interno, ovviamente, i 10 membri dell'equipaggio risulteranno per giorni scomparsi in mare, alcuni corpi riemergeranno quasi subito, 6 non sono mai riemersi. Il problema per la marineria si verificò quando l'armatore non voleva sostanzialmente recuperare i corpi, e anche le istituzioni rimasero immobili mentre la città rivoleva quantomeno i corpi dei pescatori morti, dei marinai morti all'antivigilia di Natale. Il motivo per cui l'armatore non voleva il recupero è un motivo veramente abbastanza tremendo, ma che spiega molto sia di quegli anni, ma purtroppo anche non solo. L'assicurazione avrebbe pagato il suo premio per la distruzione della nave soltanto in caso di affondamento totale del Rodi. Andare a recuperare i corpi voleva dire recuperare tutta la nave, quindi il mancato pagamento di questo premio assicurativo. Tant'è vero che l'armatore nei giorni immediatamente successivi, il 24, il 25, il 26, cercava di prendere tempo, non si faceva trovare, e alla fine sparì direttamente e tornò a Roma, dove viveva. E in tutto questo anche il punto istituzionale si mostrò abbastanza reticente dall'intervenire. È così che la domenica sera, il 27 di dicembre, intorno alla rotonda di San Benedetto, che era il luogo il centro dove si riuniva tutta quella che allora era la sinistra extraparlamentare, cioè una componente di lotta continua molto forte a San Benedetto ai tempi, e poi anche altre esperienze, e si riunirono lì alla rotonda e decisero di bloccare la città. Entrarono prima in un cinema e sospesero gli spettacoli, imposero lo stop agli spettacoli, poi andarono alla stazione ferroviaria e misero i tronchi che avevano trovato su un treno fermo in mezzo ai binari, in modo da non far passare i treni, e poi nacquero delle barricate sulla statale 16 che attraversa San Benedetto, e tutto fermo per due giorni, al punto che il lunedì, il giorno successivo, si ferma tutta la città, chiudono gli uffici, chiude il comune, chiude tutto, mentre va appunto in scena la rivolta nella sua maniera più classica, con assalti alle sedi di Confindustria, assalti alle sedi del Movimento Sociale Italiano, che era l'unico partito tra tutti quanti che si era schierato con l'armatore. in piazza, oltre alla sinistra extraparlamentare, comunque c'erano anche i giovani del Partito Comunista, del Partito Socialista, c'erano un po' tutta la città. Fu una rivolta molto trasversale, perché l'argomento era veramente sentito. E anche se chi allora c'era dice che magari i vertici dei partiti più istituzionali erano per mantenere la calma il più possibile, diciamo, la spinta, l'indignazione della città per questi fatti fu così forte che scoppiarono proprio veramente due giorni di rivolta abbastanza dura. La rivolta finì la sera del lunedì del 28 dicembre, quando finalmente si trovò l'accordo per rimorchiare il Rori affondato e riportarlo a terra per recuperare i corpi, e finì appunto quando davanti alle coste di San Benedetto passò il rimorchiatore diretto verso sud a recuperare il Rori. Questa storia ci è sembrata importante perché è un po' la dimostrazione in qualche modo che la lotta paga, perché non soltanto con quella rivolta si ottenne il risultato di recuperare i corpi, ma diciamo che dopo quei fatti nacque tutto un grande movimento sindacale, divertenze, di rimborsi per esempio c'era la cosiddetta vertenza del migliatico. Il migliatico era un rimborso che le navi ricevevano sulla base delle miglia percorse per la benzina che acquistavano. Fino al 73-74 questo rimborso lo intascavano soltanto gli armatori, dopo una serie di vertenze del sindacato, della CGL, la neonata CGL Pesca, che nacque in seguito ai fatti del Rodi e al clima che si era generato, tutto quel rimborso dovuto agli armatori veniva diviso anche ai marinai. Quindi c'è tutta una questione anche sindacale legata al naufragio del Rodi, ed è appunto una delle dimostrazioni che in realtà la lotta paga, che anche in un posto che sembra assuefatto alla tranquillità come San Benedetto del Tronto, in realtà a volte succedono, cioè si verificano fenomeni sociali interessanti, fenomeni di protesta molto forti che funzionano, ecco. Sembrava interessante raccontarlo.
Aspetto, diciamo, finale dal punto di vista cronologico, ma decisamente più rilevante sotto un profilo sociale e politico, è questo proprio della protesta che tu hai così sintetizzato. Io credo che forse a voi sarà stato tiranno la necessità, diciamo, di condensare questo racconto in un opuscolo agile, ma effettivamente dalle cose che dicevi, io poi insomma, oltre a leggerlo, ricordavo a memoria di questo episodio, non ricordavo della rivolta onestamente, ma di questo naufragio del Rodi lo ricordavo perché fu un fatto che di caratura nazionale, diciamo, fu una notizia che all'epoca fu ripresa, data la drammaticità al solito, con la solita retorica di queste circostanze, anche perché e questo forse è l'aspetto che non, proprio per motivi di economia di spazio e di tempo non avete potuto sviluppare, io credo che qui ci sarebbe da aprire tutto un discorso proprio sulla cosiddetta gente di mare, sulle sue storie, quello che nei decenni è cambiato.
Ma assolutamente sì, il nostro opuscolo, con un libretto di una sessantina di pagine, si compone di sostanzialmente tre parti nuove e due parti vecchie, diciamo. Tre parti nuove sono un'introduzione di natura narrativa, cioè di cercare di restituire quello che è la città di San Benedetto, scritto da Tommaso da Selva, poi c'è la cronologia di quegli eventi che ho curato io, e poi c'è un'intervista a due animatori di quella rivolta, Francesco Magnoni e Tinello Zazzetta, che entrambi erano in lotta continua, poi uno entra in CGL, l'altro avrebbe continuato a fare politica a sinistra per svariati decenni a seguire, che raccontano la parte politica, e poi ci sono due ripescaggi da una rivista che si chiamava Ombre Rosse, che usciva negli anni 70 e che era di area, diciamo, lotta continuista o meno. Adesso diciamo, i più attenti filologicamente potrebbero contestare. Comunque è una rivista in cui scriveva gran parte, molti della sinistra extraparlamentare si scrivevano, e c'è un intervento di Renato Novelli, che è appunto la lotta continua, e poi una bella testimonianza di un pescatore extraparlamentare dell'epoca, che racconta un po' quella che era la loro condizione lavorativa, era la loro condizione anche umana, oltre che lavorativa. Però sì, l'approfondimento su diciamo, la gente di mare, tutte queste storie andrebbe sicuramente fatto. in ogni caso, che lo faccia malamente o non lo faccia malamente, lo facciano altri, ma sono sicuramente storie da raccontare, anche perché è una parte abbastanza importante della storia anche del lavoro in questo paese, o perlomeno sulle coste,
sì,
comunque c'era
un posto
che erano i marinai.
Esatto, e tra l'altro proprio di questi giorni, insomma, episodi, il sequestro dei pescherecci, la detenzione degli equipaggi, cioè, sono problematiche che, appunto, dicevo all'inizio, sono decenni che sono state vissute dalle marinerie italiane, diciamo così, no? Sia verso i paesi del Nord Africa, per chi opera in quell'area del Mediterraneo, sia verso la Jugoslavia, quando c'era la Jugoslavia, perché anche lì capitava, meno spesso, ma che anche lì capitava che alcuni pescherecci italiani fossero sequestrati temporaneamente.
Sì, sì, ma tuttora, diciamo, questa battaglia prosegue a bassa intensità a colpi di multe.
Eh sì.
Sono pescherecci italiani che prendono multe nelle acque territoriali croate, viceversa, poi non si pagano, poi si apre tutta la polemica, diciamo che è un argomento che, perlomeno dove sto io, appunto a San Benedetto, è avvertito, perché se ne parla ogni tanto, appunto emergono queste storie dal porto, anche se poi ormai il comparto della pesca è molto ridotto,
sì,
rispetto,
sì,
a com'era.
Sì, sì, sarebbe una storia molto bella da raccontare, diciamo, insomma, molto bella, anche molto, molto densa di fatti anche negativi, perché, insomma, come dici tu, c'è stato un grande cambiamento in peggio, ovviamente, di tutta la situazione, a cominciare anche dalle condizioni del mare, per cui dopo 50 anni veramente di possibilità di pesca si sono ridotte molto. Volevo chiederti però anche a Valentina, che è qui con noi, ecco, oggi com'è vissuta tutta quella esperienza, ma più che l'affondamento, il naufragio e quindi le morti dei marinai, come, che cosa è rimasto di quella rivolta, del ricordo, dove una popolazione intera, insomma, afferma un diritto preciso, una volontà, una necessità con tutti i mezzi necessari, diciamo, che cosa è rimasto?
Beh, sicuramente Mario se lo può raccontare meglio, perché vive di più i territori. E una cosa interessante che viene anche raccontata nel racconto, diciamo, di apertura di questo opuscolo, è che fa un tratteggia un po' quella che è la vita di provincia di San Benedetto, e quello che viene detto è che, appunto, se, come dire, il ricordo di una grande conflittualità nel tempo viene sempre un po' intiepidita, e quindi quello che avviene nella provincia è che spesso questi fatti, anche molto, che hanno espresso magari una forte radicalità, poi vengono trasformati nel ricordo, magari in momenti in cui il popolo si è unito, nel momento della tragedia, e scompare un po' quello che è il portato, diciamo, rivoluzionario anche di questi passaggi storici, che hanno sicuramente portato dei cambiamenti in quel momento e negli anni a venire, ma che oggi non trovano più riscontro, anche se, come dire, anche in questo periodo in cui stiamo vivendo un altro periodo, diciamo, tragico, sicuramente c'è un fermento sotto la brace che si potrebbe riaccendere, ecco. Quindi abbiamo voluto realizzare questo opuscolo anche per offrire un ricordo di quella che era una scintilla che si può sempre riaccendere.
A me, ciao Mario, a me interessava anche sapere, ecco, si è accennato a questa rivista Malamente, che si stampa appunto nelle Marche, ma che progetto c'è dietro, e magari di che cosa vi siete occupati negli anni scorsi, e di che cosa vi occuperete, se avete già in mente qualche altro progetto?
Questa mi sembra una domanda perfetta per Valentina, che è veterana di Malamente, no? Perché io sono un ingresso recente, un contributore cronista, ma Valentina c'è dall'inizio di questa storia, che secondo me è una bellissima storia. Mi sono avvicinato a Malamente proprio apprezzandone lo spirito, e sono stato io ad andare a rompergli le scatole dicendo facciamo questo, facciamo quello.
Beh, Mario, posso dire che comunque è una mente fervida, che ogni tanto metto delle strane idee in redazione, quindi per quanto riguarda i progetti futuri ancora non riveliamo niente, però sicuramente abbiamo in cantiere qualche idea interessante. Per quanto riguarda invece Malamente, è una rivista che esiste dal 2015 e anch'io sono arrivata successivamente in questo progetto. E sicuramente è una rivista che nasce nelle Marche, ma ha l'aspirazione di essere, di abbracciare, diciamo, tutte le questioni che ci interessano come compagni e compagne. È una rivista che raccoglie i contributi dai territori, quindi nasce da quello che vive anche nella sua prossimità, e che poi raccoglie quello che sono le esperienze di vita, di lotta o comunque ciò che si muove nei diversi territori, a partire dai percorsi territoriali, dalle lotte, dai racconti, dalle persone che incontriamo durante il nostro cammino, e nascono poi gli articoli della rivista. E nel tempo ci siamo occupati percorsi di movimenti di lotta e rivendicazioni sulle questioni, diciamo, di sfruttamento del territorio, ma anche su questioni legate alla pedagogia, al rapporto con la natura e alla possibilità, insomma, di costruire nuovi mondi che non si pieghino all'industrializzazione. E poi, insomma, è una rivista variegata per quanto riguarda i contenuti. Spesso ospitiamo le storie di esperienze, collettivi vicini e lontani di casa, e ci sono dei contributi di approfondimento, di antropologia, di storia. Abbiamo dei lunghi racconti di personaggi che hanno fatto piccole e grandi rivolte nel tempo, sia contemporaneo che nel passato. E poi abbiamo delle rubriche di lettura, di recensioni di film, insomma c'è un po' di tutto.
Bene, io non so se sia tu Mario che tu che sei in studio con noi volete aggiungere qualcosa.
Sì, io vorrei soltanto aggiungere che chi vuole avere questo opuscolo ha la possibilità, se si trova a San Benedetto del Tronto, di trovarla in due librerie che sono la libreria Iodio e Nave Cervo. Se invece non ha questa fortuna, insomma, può ordinarla sul nostro sito internet, che è malamente.info, e ci sono ancora un po' di copie, diciamo così, sparse. Quello che noi consigliamo è di sostenere un piccolo abbonamento alla rivista, perché con una piccola cifra, un prezzo veramente popolare di 20 euro, si ricevono 4 copie della rivista, una ogni 3 mesi, e in allegato alla rivista di gennaio, quindi gennaio 2021, ci sarà anche l'opuscoletto che abbiamo presentato stasera.
Bene, allora adesso salutiamo Mario, lo ringraziamo.
Grazie a voi.
Figurati. Ciao Mario, grazie.
Ciao. E noi intanto ci prepariamo al prossimo collegamento, però non ce l'abbiamo la conferma ancora, come spesso succede, per cui nel frattempo vi mandiamo un po' di musica e poi ci risentiamo fra poco. Nemmeno vi dico quello di cui vorremmo parlare, se no poi ci rimanete male. Non è una storia allegra, tutt'altro.